Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli, abbiamo il nostro consueto appuntamento e questa volta vorrei toccare un tema in senso stretto religioso che potrebbe essere intitolato Vera e falsa riforma della Chiesa, riprendendo tra l'altro un famoso libro di molti anni fa del teologo domenicano Yves Congar, un libro molto discusso a suo tempo. Ma non si tratta delle tesi del libro di quell'epoca, che è tutto sommato abbastanza superato oggigiorno, perché oggi abbiamo da affrontare problemi abbastanza diversi e anche più gravi rispetto a quelli di vari decenni fa oramai. E vorrei partire invece dal fatto che si continua a parlare molto ovviamente di riforma della Chiesa, partendo dal presupposto che, come dice un vecchio motto, Ecclesia semper reformanda, cioè la Chiesa deve essere sempre in qualche modo sottoposta a una continua riforma. Ovviamente, a scanso di equivoci, qui riforma non c'entra nulla con quella protestante, vuol dire propriamente restituire alla forma iniziale, cioè qui riformare ha lo stesso significato che restaurare, e difatti questo era l'originale significato della parola riforma. Poi naturalmente, come sappiamo, profondamente sovvertito dall'avventura protestante in poi. Ma siccome si continua a parlare di riforma della Chiesa, e spesso anche non a proposito, bisogna innanzitutto ricordarsi che la Chiesa si riforma nel corso dei secoli nei suoi aspetti accidentali, cioè non nella sua essenza, non nella sua costituzione fondamentale, per usare un termine politico. Non si riforma neanche nella dottrina, ovviamente. Quello che è sottoponibile a riforma nella Chiesa è il suo aspetto strettamente umano, che ovviamente deve adeguarsi alle esigenze dei tempi, o meglio, non sono i tempi che impongono le loro esigenze alla Chiesa, ma sono le esigenze di evangelizzazione che richiedono alla Chiesa di adeguarsi, appunto, usando cioè modi, mezzi, strumenti, metodi, strategie abbastanza efficaci per poter portare il messaggio evangelico ai nostri tempi, nei luoghi opportuni, eccetera. Questo va chiarito per evitare di cadere nella concezione progressista della riforma, che invece immagina che sia possibile una riforma sostanziale della Chiesa, il che invece non è ammissibile per il semplice fatto che la Chiesa non è un'associazione semplicemente umana, ma è una misteriosa realtà umano-divina ad imitazione, anzi, come dicevano alcuni, ad estensione della misteriosa realtà umano-divina, la realtà teandrica, come dicono i teologi, il nostro Signore Gesù Cristo stesso, fondatore e capo della Chiesa. Ma che tipo dunque di riforma della Chiesa non solo auspicabile, ma anche necessaria. Beh, noi sappiamo che vari sono i ministeri, anche i doveri, diciamo meglio, della Chiesa e dell'autorità che la governa. Il primo dovere, anche se oggi si tende a dimenticarlo, il primo dovere è quello di insegnare, cioè la Chiesa è innanzitutto maestra, magistra, detto in latino. Poi ovviamente è quello di santificare e poi c'è anche il ministero, cioè il dovere di governare. Oggi si tende a parlare soltanto della Chiesa come madre misericordiosa, compassionevole, provvidente, certo anche, e così via. Però non si capisce a che cosa dovrebbe provvedere la Chiesa se non si fissano ben chiari nella mente e se non si rispettano poi nell'agire quelli che sono i fini della Chiesa, cioè bisogna sempre partire dalla domanda: ma la Chiesa a cosa serve? O per dir meglio, perché mai è stata fondata dal Redentore in persona? Questo deve essere ben chiaro, ovviamente, non solo ai semplici fedeli, ma anche all'autorità ecclesiastica. E questo è appunto il nodo sul quale volevo fermarmi. Questo perché più volte si è parlato di una crisi di identità della Chiesa negli ultimi tempi. Veramente ne ha parlato anche Paolo VI, che in più discorsi, specialmente alla fine degli anni 60, inizio anni 70, ha parlato di una sorta di crisi di identità nella Chiesa, cioè la Chiesa, ovviamente qui parliamo dell'aspetto umano della Chiesa, la Chiesa che mette in discussione se stessa, non soltanto nei propri aspetti del tutto accidentali, come un certo modo di fare apostolato, una certa pastorale, come si dice oggi, oppure un certo modo di strutturarsi o di governarsi. Ma il problema è che sembra quasi che oggi la Chiesa si metta in discussione nella propria essenza e dunque entra in crisi, ovviamente, come logica conseguenza, entra in crisi di identità. Già, la parola identità, diciamola tutta, non è entusiasmante, è una parola dall'uso abbastanza recente che trasferisce una categoria logica, quella dell'identità, appunto del famoso principio di identità e non contraddizione, trasferisce questa categoria in un campo abbastanza improprio, più che identità, cioè di uguaglianza a se stesso, bisognerebbe parlare di essenza della Chiesa. E quindi se si pone in questione qual è l'essenza della Chiesa, è chiaro che la domanda è abbastanza grave. È abbastanza allarmante e diciamo pure che è anche paradossale, in quanto un'associazione fondata 2000 anni fa, beh, se non ha ben chiara la propria identità, cioè non ha ben chiara la propria missione oggi, è molto difficile che poi la possa mantenere o recuperare in futuro. Non si tratta. Qui non parliamo di un'associazione di scacchi o di mutuo soccorso o di beneficenza nata pochi decenni fa, qui parliamo di una società umano-divina, divinamente fondata, che ha ricevuto il proprio statuto costitutivo, diciamo così, non solo 2000 anni fa, ma da una personalità abbastanza importante e diciamo pure infallibile e provvidente come Dio stesso, anzi come il Verbo in persona. Dunque è abbastanza strano che oggi si ponga tutto in dubbio all'interno della Chiesa, si ponga in dubbio per esempio l'insegnamento, si pone in dubbio il fatto che la Chiesa abbia diritto di insegnare, si pone in dubbio che la Chiesa abbia diritto di santificare e a maggior ragione si pone in dubbio ovviamente che la Chiesa abbia diritto di governare, a maggior ragione in quanto governare è semplicemente una conseguenza delle altre due più importanti missioni, cioè quelle già citate di insegnare e di santificare. Governare come società spirituale perfetta è appunto conseguenza del munus, della missione, del dovere di insegnare e santificare, che sono il fine proprio e primario della Chiesa. Ma appunto qui abbiamo una crisi di identità, fatto del tutto nuovo nella storia della Chiesa, perché in passato ci sono state certamente scismi, ma gli scismi erano una divisione nella carità e dunque riguardavano innanzitutto il modo di vita della Chiesa e il suo governo. Ci sono state eresie, ma le eresie riguardavano una cosa certamente più grave, cioè appunto l'insegnamento della verità, ma erano appunto un aspetto per quanto fondante della vita della Chiesa. Ma che la Chiesa addirittura passi per la crisi non dello scisma, non dell'eresia semplicemente, ma addirittura che oggi abbia una crisi di identità, cioè che la Chiesa non sappia bene chi è, da dove viene e qual è il suo fine, questo è certamente un fatto nuovo ed è una crisi del tutto maggiore, diciamo pure di qualità superiore, insomma più grave, per dirla più chiaramente. E questo ovviamente deve da una parte preoccuparci, ma dall'altra deve spingerci a capire meglio qual è la situazione nella quale oggi ci troviamo. Ed è una situazione che riguarda la Chiesa tutta intera, cioè non soltanto quello che si chiama popolo di Dio, non soltanto per intenderci i fedeli o la Chiesa discente, la Chiesa che impara, che viene insegnata, che viene santificata e governata, come si diceva una volta, ma questa crisi riguarda tutta la Chiesa, dunque anche i vertici della Chiesa, anche la Chiesa docente. Difatti si vede abbastanza spesso che i vertici della Chiesa, cioè le autorità ecclesiastiche, sono esse stesse in preda a una crisi di identità, cioè non sanno bene chi sono, da dove vengono, qual è il loro dovere e di conseguenza anche qual è il loro diritto, che diritti hanno per esempio di governare la Chiesa. Non parlo semplicemente di una crisi dovuta alla difficoltà oggi di governare la Chiesa, questo è certamente evidente, ma non è l'aspetto nuovo e non è l'aspetto più grave. L'aspetto nuovo e più grave è il fatto proprio che spesso noi vediamo autorità ecclesiastiche che non sono convinte di quello che fanno. E non sono convinte di quello che fanno, cioè del loro governo, dei loro atti di governo ecclesiastico, non sono convinti perché appunto a monte non hanno ben chiaro qual è il loro dovere. Molte di queste persone sono state educate o hanno perlomeno come sottofondo psicologico la famosa frase pronunciata niente meno che alla fine dell'Ottocento da un noto biblista dell'epoca, il quale lanciò il famoso motto Gesù Cristo ha annunciato il regno e invece purtroppo è arrivata la Chiesa. Questo noto biblista fu uno dei padri del modernismo, si chiamava Loisy e fu condannato ovviamente dalla Chiesa e in concreto da San Pio X, appunto come negatore della divinità della Chiesa. La Chiesa dunque sarebbe un risultato di una scelta umana, non divina, non del suo fondatore divino, sarebbe un risultato di una scelta umana di ripiego, diciamo così, cioè nell'età apostolica, una volta resisi conto che non arrivava il regno messianico che pure era stato preannunciato da Gesù Cristo stesso, allora i primi padri della Chiesa, ma in realtà si insinua gli stessi apostoli, hanno ripiegato su una soluzione diversa, su una soluzione del tutto umana, la scelta cioè di fondare una Chiesa. Dunque la Chiesa non sarebbe una istituzione fondata sulla volontà e la sapienza e la provvidenza divine, il nostro Signore stesso, ma la Chiesa sarebbe un prodotto sostanzialmente umano, il che non vuol dire di suo una cosa cattiva, evidentemente, ci sono cose solamente umane che sono buonissime, ma è chiaro che qui si insinua appunto che la Chiesa sia stata una soluzione di ripiego, una sorta di mezzuccio con la quale le autorità ecclesiastiche di allora, cioè in realtà a cominciare dagli apostoli, non vedendo arrivare il regno promesso, allora hanno deciso di mantenere comunque la loro associazione umana e la loro autorità fondando la Chiesa. Ma se le cose stanno così, è chiaro che la Chiesa non è più una realtà umano-divina. Non è più oggetto di fede, semmai è oggetto di analisi storico-critica o biblica, come faceva appunto il padre Loisy, e come fanno anche purtroppo molti esegeti del nostro tempo. Dunque non si capisce bene perché, se fosse vera questa prospettiva, non si capisce bene perché nel credo diciamo credo ecclesiam unam sanctam catholicam et apostolicam. Non si capisce cioè perché la Chiesa sia oggetto di fede, tanto che chi non crede nella Chiesa ovviamente è fuori dalla Chiesa per definizione, questo appare evidente. Ma non è solo fuori dalla Chiesa, non è neanche cattolico, o meglio, non è neanche cristiano, perché è paradossale, veramente paradossale, sarebbe veramente paradossale credere in un divino fondatore, Gesù Cristo, che però abbia sbagliato o non abbia mantenuto la seconda più importante delle sue azioni, cioè dopo la redenzione, la santificazione dell'umanità tramite la Chiesa, appunto. Eppure queste idee sono molto diffuse, come sappiamo, ripeto il motto condannato dal, dalla Pascendi, se non ricordo male, ma prima ancora dal decreto Lamentabili di San Pio X, cioè Gesù Cristo ha annunciato il regno e invece purtroppo è arrivata la Chiesa. In questo motto e con tutte le conseguenze del caso, ci credono in realtà non solo molti biblisti, storici, teologi sedicenti cattolici, ma anche molti vescovi in realtà. E la conseguenza la vediamo nel fatto appunto di come è cambiato il concetto di riforma della Chiesa, perché se la Chiesa è una realtà umano-divina, voluta e fondata direttamente da nostro Signore Gesù Cristo, il quale le ha dato la sua costituzione fondamentale, fissandone essenza, scopo, doveri e quindi anche privilegi, diritti, allora la Chiesa, la riforma della Chiesa può essere solo secondaria, nel senso che può solo toccare aspetti umani, neanche tutti, perché sappiamo bene dall'esperienza storica che mutare profondamente e bruscamente anche solo gli aspetti umani di una istituzione è sempre pericoloso. In questo la mentalità conservatrice, bisogna dire, è sempre più prudente. Ma se invece la Chiesa non era nella volontà divina, non è stata fondata da Gesù Cristo, che voleva solo un regno messianico, escatologico, di carattere spirituale, eccetera, eccetera, eccetera. Se dunque la Chiesa è un'istituzione principalmente e prevalentemente umana, non divina, allora evidentemente gli uomini fedeli, le autorità ecclesiastiche, possono mutare la Chiesa a loro piacimento, come gli pare e piace, secondo le loro convinzioni, esigenze, secondo i loro interessi, perché no? E dunque il concetto di riforma della Chiesa cambia profondamente perché a questo punto non solo le autorità ecclesiastiche, ma anche i singoli fedeli, cioè il cosiddetto popolo di Dio, potrebbe dire: la Chiesa è una realtà umana, dunque è una cosa nostra, in epoca di democrazia chi decide è il popolo, oppure, per usare un termine moderno, le comunità di base, e dunque la riforma della Chiesa innanzitutto la facciamo noi, prima ancora che l'autorità ecclesiastica evidentemente può seguire, può venire dopo, può applicare, confermare, eccetera, ma soprattutto se la Chiesa è una realtà strettamente umana, è evidente che noi possiamo cambiare la Chiesa nella sua costituzione fondamentale, cioè, ripeto, possiamo cambiare la Chiesa nella sua essenza, nei suoi fini, nei suoi doveri, nei suoi diritti e ovviamente a maggior ragione nei suoi metodi, nei suoi beni e così via. Da questo viene dunque la moderna concezione della riforma della Chiesa, di cui si continua a parlare. Ed è una concezione di riforma che questa sì assomiglia molto a quella intesa da protestantesimo. Anzi, va, diciamo pure che oggi va molto oltre le già audacissime imprese di Lutero, perché oggi la cosiddetta riforma della Chiesa viene intesa in maniera molto più radicale dell'epoca di Lutero. Per intenderci, Lutero per molte cose era un conservatore in realtà, negherebbe, se vivesse oggi, sarebbe contrario a molti dei cosiddetti aspetti della cosiddetta riforma interna della Chiesa. Vediamo di conseguenza emergere qui un fatto nuovo che esaminerò, tenterò di esaminare nella seconda parte di questo mio intervento, e cioè il fatto nuovo che è stato chiamato, vedremo poi perché, desistenza dell'autorità ecclesiastica. Sotto questa parola apparentemente difficile, desistenza, in realtà si nasconde e esprime una cosa molto semplice. La tratteremo fra pochi minuti dopo la pausa musicale. Dunque, a tra poco, dopo la musica. Riprendiamo il nostro discorso. Passiamo alla seconda parte, che però si ricollega strettamente alla prima. Finora abbiamo parlato di di vera e falsa riforma della Chiesa. E abbiamo visto che c'è una vera riforma della Chiesa che riguarda solo il suo aspetto umano, e anche qui con molta prudenza, perché come abbiamo detto, sarà bene ripetere, anche i cambiamenti umani devono essere fatti con prudenza, specialmente se si tratta di cambiare cose umane che però durano e funzionano da molto tempo. E poi c'è l'altro concetto di riforma della Chiesa, il falso concetto di riforma della Chiesa, che pretende di cambiare nella Chiesa non solo gli aspetti strettamente umani, per esempio quelli strumentali, i mezzi da usare, i metodi con cui agire, le vie da seguire, eccetera, eccetera, nelle quali sappiamo che la Chiesa è stata molto inventiva, anzi non ha certo mancato di fantasia nel corso dei secoli di fronte alle esigenze che di volta in volta si prospettavano da esaudire e le difficoltà da superare. Dunque due concetti molto diversi, perché il primo, la vera riforma della Chiesa, presuppone che la Chiesa stessa sia una realtà divinamente fondata, quindi una realtà umano-divina, come il suo fondatore, e la seconda invece, la falsa riforma della Chiesa, presuppone che la Chiesa sia una realtà strettamente umana. E dunque, se è strettamente umana, come dice un vecchio motto, tutto quello che è umano da uomini può essere cambiato anche molto profondamente. E vorrei ricordare la frase detta da alcuni vescovi subito dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, e questi vescovi annunciarono: la Chiesa sta per cambiare molto profondamente. Molto profondamente vuol dire nella sua essenza, nella sua costituzione fondamentale, che invece, come abbiamo visto, dovrebbe essere intangibile. E così è stata definita anche dal Magistero solenne della Chiesa stessa per molto e molto tempo. Quindi, come vedete, ci troviamo di fronte a due concezioni di riforma della Chiesa che presuppongono due concezioni molto diverse della Chiesa, anzi due concezioni del tutto incompatibili. La prima è cattolica, la seconda non lo è. Ma se si scende nel campo concreto, noi notiamo che c'è una conseguenza pratica di questa evoluzione del concetto di riforma della Chiesa, che presuppone, come abbiamo visto, anche un cambiamento del concetto stesso di Chiesa. E questo cambiamento, questa evoluzione, questo risultato pratico fu chiamato dal non dimenticato professor Romano Amerio, nel suo famoso libro Iota Unum, studio sulle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo XX, fu chiamato desistenza dell'autorità ecclesiastica. Sì, perché questo fenomeno, come accennavamo prima, non riguarda soltanto i fedeli, cioè non sono soltanto comunità di fedeli che pretendono di riformare sostanzialmente la Chiesa, ripeto, sostanzialmente non vuol dire nei suoi aspetti accidentali o strumentali, ma vuol dire proprio fondarla, cambiarla nella sua essenza, nella sua costituzione fondamentale, quindi nei suoi fini, nei suoi doveri e anche quindi nei suoi diritti, insomma nella sua struttura fondamentale. Chi ha studiato filosofia sa bene che se io cambio anche solo geneticamente la struttura fondamentale di un organismo, fosse anche di un moscerino, questo organismo non è che semplicemente cambia, ma si rovina e solitamente muore. Ora, si tratta dunque di un fenomeno che coinvolge non soltanto i fedeli, ma anche l'autorità ecclesiastica. Sappiamo da tempo che i fedeli, alcuni fedeli, accampano, cioè pretendono di avere il diritto di cambiare sostanzialmente la Chiesa. È accaduto spesso in passato, anche nell'epoca apostolica, lo testimoniano alcune lettere di San Paolo, alcuni testi, gli ultimi di San Giovanni, per non parlare degli Atti degli Apostoli. Cioè erano comunità di fedeli, di semplici fedeli, i quali avevano, a un certo punto hanno elaborato una loro concezione di Chiesa e quindi pretendevano di imporla alla comunità ecclesiale intera. Così è accaduto anche e soprattutto nei tempi più recenti, specialmente da quando, in tempi di democrazia, si è pensato che l'autorità, o come si dice tecnicamente, la sovranità di una società sta negli individui che la compongono, quindi per esempio nel popolo, e dunque il popolo, il cosiddetto popolo dei fedeli, o il popolo di Dio, può cambiare la Chiesa come vuole. Basta semplicemente che lo voglia e ovviamente che lo possa, cioè che abbia gli strumenti e il potere per farlo. Ma il fenomeno, dicevamo, riguarda non solo i fedeli, il popolo di Dio. A volte è capitato che anche le autorità ecclesiastiche hanno avuto la pretesa di cambiare sostanzialmente la Chiesa, dunque non una riforma, che è in realtà sempre una restaurazione, un ritornare alla forma originaria, cioè quella voluta dal fondatore divino, Gesù Cristo, non è una riforma, una restaurazione, ma è una rivoluzione vera e propria, nel senso di un sovvertimento dovuto a un cambiamento sostanziale. E il professor Romano Amerio ricordava che questa via pericolosissima può essere intrapresa dalle autorità ecclesiastiche in due modi. Il primo, più diretto e anche più rapido e diciamo pure più rovinoso, se vogliamo, è quello appunto col quale l'autorità ecclesiastica stessa intraprende una rivoluzione interna alla Chiesa. Lo fa attivamente, direttamente, senza remore, senza scrupolo, cambiando l'intima costituzione della Chiesa, la costituzione fondamentale interna della Chiesa. Ma c'è un altro metodo, che è quello sul quale insisteva proprio Romano Amerio, anche perché ai suoi tempi, specialmente non molti anni fa, parliamo degli anni Ottanta, del secolo scorso, c'è un altro metodo per cambiare internamente la Chiesa, che è un metodo non diretto, non attivo, ma in un certo senso indiretto, potremmo dire passivo, che è quello da lui chiamato appunto desistenza dell'autorità ecclesiastica. Cioè, l'autorità ecclesiastica, essendo essa stessa partecipe di quella crisi di identità che ha coinvolto la Chiesa, di cui parlavamo all'inizio, anche l'autorità ecclesiastica è in crisi di identità, cioè pensa, ma io che ci sto a fare? A cosa servo? Che fine ho? Non sarà che la mia autorità, l'autorità ecclesiastica, è una cosa del tutto superflua in tempi di democrazia, per cui il popolo è sovrano e il popolo ha diritto di governarsi da solo? Non sarà appunto che la mia autorità è addirittura, se vogliamo, non solo superflua, ma è addirittura un sopruso, una prevaricazione? Non sarà che appunto È una prevaricazione, è una prepotenza quella di un'autorità ecclesiastica che pretende di guidare il popolo di Dio. Guidare, ricordiamolo, non vuol dire semplicemente accompagnare un gregge che decide dove andare e ci va per conto suo comunque, per cui il pastore semplicemente lo accompagna. No, governare un gregge, come sanno bene i pastori, ma anche chiunque sta a capo di una qualunque associazione, governare vuol dire istruire innanzitutto i governati e guidarli, non semplicemente accompagnarli quindi, ma guidarli, nel senso di indicare loro la via, il fine da raggiungere, il luogo nel quale arrivare, cioè l'ovile finale che è la Gerusalemme celeste, che arriverà alla fine dei tempi, nell'eternità e nell'altro mondo. Dunque si tratta di evidentemente di una vera e propria autorità che hanno i pastori sul gregge. Dunque non un semplice accompagnamento, lo ricordo perché questa parola è diventata di moda, parola pericolosa e fuorviante, in quanto accompagnare, ricordo e ripeto, non significa guidare, significa casomai seguire. Il gregge dunque non viene guidato, ma viene semplicemente seguito, magari per fare attenzione che non si disperda, che rimanga unito, ma la direzione da seguire e il modo di arrivarci è sempre il gregge che lo decide, invece no. Sappiamo appunto che la funzione dell'autorità ecclesiastica è proprio quella di guidare il gregge verso l'ovile finale, e prima ancora, per arrivarci ovviamente, si tratta di insegnare, ammaestrare, parlando di un gregge, insegnare parlando di uomini, e santificare ovviamente il gregge stesso che è in marcia, affinché arrivi e arrivi diciamo senza troppi danni alla meta finale. Questo è diciamo la dottrina tradizionale della Chiesa. Scusate. Dunque, come spiegare questa crisi di identità nella Chiesa e nella stessa autorità ecclesiastica? È un problema questo troppo grosso che è difficile, che non vi propongo evidentemente di affrontare. Però possiamo constatare questo secondo modo esaminato da Romano Amerio, in cui si manifesta la crisi dell'autorità ecclesiastica, crisi di identità. Cioè l'autorità ecclesiastica non è più convinta della propria missione divinamente ricevuta, e quindi che cosa fa? Desiste, per usare la parola usata da Romano Amerio, cioè rinuncia a compiere la propria missione. Naturalmente ci sono tanti modi di desistere, di rinunciare a compiere una missione, da quello totale, cioè proprio di dimettersi, diciamo così, ma in genere questo sappiamo che non accade, oddio in genere, perché proprio recentemente, pochi anni fa è accaduto, come sappiamo bene, con Papa Benedetto XVI, ma in genere la desistenza dell'autorità ecclesiastica si esprime appunto con una semplice desistenza, cioè l'autorità ecclesiastica non agisce più in conformità ai propri doveri, non esercita più adeguatamente la propria autorità, non usa più adeguatamente i poteri che ha ricevuto, e ricordiamo si tratta sempre di poteri ricevuti, non inventati o donati da sé. l'autorità ecclesiastica ha sempre poteri ricevuti dall'alto. La famosa frase detta da nostro Signore a Ponzio Pilato vale anche e soprattutto in questo caso. Ricorderete la frase: non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Se questo valeva per il semplice procuratore Ponzio Pilato, a maggior ragione vale per un vescovo o per un qualunque altra forma di autorità ecclesiastica, vale per un papa, eccetera, eccetera. Chi ha autorità ecclesiastica deve sempre ricordare a se stesso: io non avrei nessun potere sul popolo dei fedeli, sulla Chiesa, se non mi fosse stato concesso dall'alto, cioè da nostro Signore Gesù Cristo stesso, appunto in quanto fondatore della Chiesa. Ma se il nostro Signore non ha fondato la Chiesa, se quindi la Chiesa non è divina, che razza di poteri potrebbe avere trasmesso? Nessun potere, evidentemente. O meglio, diciamo, nessuna autorità, nessuna missione vera e propria da compiere, e di qui deriva la crisi di identità dell'autorità ecclesiastica e quindi in pratica la desistenza dell'autorità ecclesiastica dalla propria missione, desistenza che dicevamo può essere totale, ma di solito invece è solo parziale. Quindi un'autorità ecclesiastica può non compiere la propria missione per un certo periodo soltanto, oppure per un certo settore soltanto, oppure riguardo l'uso di certi metodi soltanto, e invece mantenendo il resto. Comunque sia parziale o totale, sia soltanto settoriale, momentanea, strumentale, con quello che volete, fa di fatto che in questa prospettiva, vittima della propria crisi di identità, non convinta della propria autorità, l'autorità ecclesiastica di cui parliamo desiste, non compie la propria missione. Ed è questa una desistenza solo passiva, non attiva, che però può avere, anzi ha, conseguenze enormi. Perché pensiamo soltanto all'esempio classico evangelico del pastore che non protegge più il gregge e che di fronte all'attacco dei lupi semplicemente incrocia le braccia o addirittura fugge, abbandonando il gregge al proprio sciagurato destino. Peggio ancora sarebbe evidentemente se il pastore non solo non difende il gregge, ma addirittura giustifica i lupi, giustifica la fame dei lupi, o addirittura se difende i lupi dalla rivolta del gregge che tenta di difendersi da solo a questo punto dall'assalto degli affamati lupi. Ma qui entriamo in una casistica veramente sempre più grave, che però parte sempre da questo presupposto, cioè una erronea concezione dell'origine dell'autorità della Chiesa o della non autorità della Chiesa, una quindi falsa concezione di riforma della Chiesa, una conseguente crisi di identità del mondo ecclesiale e dell'autorità ecclesiastica in particolare, che non è più convinta della propria stessa autorità, e infine quindi la desistenza dell'autorità ecclesiastica che, nella migliore delle ipotesi, abbandona il gregge al proprio destino, con la scusa magari che il gregge oramai è adulto e maturo e quindi può decidere da solo dove andare, eventualmente di difendersi da solo dai lupi. Rimane per una cosa con la quale concludo perché il tempo sta terminando. Rimane il fatto che anche un'autorità ecclesiastica che è in crisi di identità, non crede più nella propria autorità, almeno non come autorità divinamente ricevuta, quindi non compie più i propri doveri, però rimane pur sempre con un potere in mano, con un potere a disposizione sulla Chiesa. E dunque rimane con dei, diciamo, diritti che può far valere. A questo punto, quindi, si prospetta una situazione veramente paradossale e molto pericolosa anche, quella cioè di un'autorità che, pur non essendo per nulla convinta dei propri diritti in quanto autorità ecclesiastica, tuttavia però intende mantenere ben stretti i propri poteri e anche eventualmente i propri privilegi che da quei poteri ovviamente derivano. Ma qui dovremmo aprire un altro fronte che, come vedete, sto affrontando dal punto di vista non teologico, non essendo un teologo, ma dal punto di vista, se vogliamo, sociologico, nel senso buono del termine, o fenomenologico, come a volte anche si dice, descrivendo cioè fenomeni che accadono o possono accadere all'interno della Chiesa cattolica, come se questa Chiesa fosse una realtà semplicemente umana, ma in realtà, come abbiamo visto fin dall'inizio, è proprio questo l'errore, il proton pseudos, come si diceva una volta, l'errore originario, fondamentale, che è da rifiutare, cioè appunto ridurre la Chiesa a un fenomeno puramente umano. Può anche essere descritta nella sua fenomenologia, nei suoi meccanismi, nella sua evoluzione puramente umana, per esempio storica, ma in realtà c'è ben altro in questione, c'è ben altro in ballo. E con questo chiudo il mio intervento, rendendomi conto di aver sollevato un grosso problema che non è certamente nuovo. Abbiamo rievocato illustri precedenti di sfuggita, ma che certamente oggi si ripropone in una nuova modalità e con una nuova e maggiore gravità. Augurando, sia pure in ritardo, buona Pasqua, e scusandomi con gli ascoltatori per non aver fatto gli auguri prima di Pasqua, perché in quei giorni ero praticamente influenzato, e ringraziando della pazienza e dell'ascolto, vi saluto tutti, augurandoci di risentirci il prossimo mese. Grazie di tutto ancora, buona Pasqua di nuovo, Ave Maria.